E chiaramente questo, insomma, questa spaccatura interna che noi abbiamo ci porta ad avere una grande anche fragilità, no? A livello appunto di politica estera. Aggiungiamo anche che diciamo, la spaccatura dentro l'Italia non è solo tra nord e sud, ma anche est-ovest, questa ulteriore spaccatura che indebolisce il nostro paese, fa fatica a essere in un certo senso protagonista, no? Anche per dire sul dossier Libia, no? Sembra sempre che noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci appoggi per assumere, diciamo, una posizione precisa. Insomma, l'Italia è un paese, insomma, di contraddizioni, no? Anche il fatto della Marina. È come se avessimo un corpo, diciamo, robusto, buono, allenato, ma ci manca la testa. Ecco, è
Esatto.
quello, cioè, non sa abbiamo, sappiamo costruire, ma non sappiamo poi utilizzarli, ecco. E questo chiaramente si collega a dei riflessi con i rapporti con le grandi potenze. Pensiamo per esempio agli Stati Uniti. Volevo chiedere proprio questo. Cioè, gli apparati americani, diciamo, lo Stato profondo, no, come li ha chiamati Trump,
Sì.
cosa vedono, come considerano l'Italia, come la vedono? È solo una, possiamo dire così, una base militare nel Mediterraneo, o è anche un qualcos'altro? E poi l'Italia, comunque, in eventuale, diciamo, collaborazione sempre con gli Stati Uniti, può ritagliarsi, negoziare con gli Stati Uniti una sorta di sfera di influenza maggiore nel Mediterraneo, cioè una maggiore, diciamo, possibilità di agire, una sorta di, possiamo dire, di neoatlantismo, no? In cui in Italia se ne è già parlato, ma timidamente. Ecco, volevo chiedere questa
Sì,
cosa
sì.
qua.
Anche queste sono domande di cui ti ringrazio perché poi sono molto utili per affrontare gli argomenti che contano. Tu citavi giustamente la faglia est-ovest del nostro paese, che è molto dimenticata rispetto a quella evidente tra nord e sud, che però è presentissima. Non so, molti di voi, immagino, se non tutti, sarete a Milano o nei dintorni. Andare da Milano a Trieste in treno è una piccola impresa. Ci vuole il doppio del tempo necessario, ma se vi volete divertire ancora di più, provate ad andare da Genova a Trieste. Genova a Trieste è un viaggio della speranza. Genova a Trieste l'ho fatto una volta, adesso vi dico, sono quasi 7 ore, sono 6 ore perché poi scendi, ne aspetti altri 20 minuti, alla fine ci metti un 6 ore abbondanti ad andare, almeno 5 ore e mezza ad andare da Genova a Trieste o viceversa. Perché la direttrice, bah, neanche a dirlo, andare da Roma alle Marche, e le Marche sono storicamente legate a Roma perché buona parte erano stato pontificio, andare da Roma alle Marche è un'impresa. Cioè, in treno è certamente sconsigliabile, ma anche andare da Roma a Rimini in treno. Insomma, poi Pesaro, siamo sopra la linea isoglossa, quindi c'è già una parlata gallica, no? Loro le chiamano le Marche pulite. Insomma, andare da quelle parti è veramente una piccola impresa, proprio perché la faglia est-ovest è impensata in Italia, come anche fare Napoli-Bari, adesso stanno costruendo adesso, è un bel po' che vogliono costruire la linea d'alta velocità e sarebbe un piccolo prodigio in Italia. Che cosa capita nel Mediterraneo con gli Stati Uniti? Mettiamola così, gli Stati Uniti abbiamo detto anche poco fa. Certamente lo sono la principale potenza marittima del pianeta, penso fin qui ci siamo un po' tutti. Che vuol dire nel concreto? E come si può inserire l'Italia in questo discorso? Nel concreto vuol dire che viviamo la globalizzazione, che è un termine abusato, l'abbiamo sentito in tutti i modi. Se interrogassimo un economista ci direbbe che cos'è gli chiedessimo che cos'è la globalizzazione. Stabilirebbe senza grandi difficoltà che la globalizzazione è la possibilità di avere un solo mercato, mercato dunque globale, nel quale avviene ciò che fisiologicamente, nella loro interpretazione, è un'inclinazione per l'appunto umana, antropologica, quella di commerciare. Abbiamo un solo mercato, gli umani tendenzialmente amano commerciare fra di loro per interesse, poi c'è tutto un corollario culturale, ideologico, quindi sì, perché c'è l'incontro, quindi lo scambio anche di culture, l'osmosi, eccetera, eccetera. Quindi dall'aspetto economicistico finiamo in quello sociologico, però più o meno la risposta che avremo è questa. In realtà la globalizzazione ha come vedete in una spiegazione come questa, manca di un elemento precedente. Ma perché esiste un unico mercato globale? Perché, questo non viene spiegato, un economista non lo sa, non ha lo strumentario. Ti dice esiste perché gli Stati Uniti hanno creato l'unico mercato, ma come hanno fatto? A me è capitato di porre questa domanda ad augusti economisti e la risposta è boh, cioè non è chiesto per mestiere stabilirlo, ma stabilire come gli Stati Uniti hanno creato l'unico mercato globale è decisivo, altrimenti non capiamo come è nata e dunque non possiamo neanche comprendere quando può finire la globalizzazione. Innanzitutto la globalizzazione che viviamo, di cui il Mediterraneo è parte integrante, perché il Mediterraneo è la cinghia di trasmissione ormai fra oceani, fra l'Oceano Atlantico e l'Asia Pacifico, quindi fra l'Oceano Atlantico, quello indiano e quello pacifico, proprio perché è immerso nella globalizzazione. La globalizzazione che viviamo non è inedita, non è la prima che l'uomo conosce. Invece l'impressione che si ha sul piano economico e anche sociologico è che la globalizzazione sia unica. E chi l'aveva mai vista? Certo, le nostre generazioni l'hanno mai vista, ma non è la prima nella storia dell'uomo, è almeno la terza. In senso geografico è certamente la seconda. E capire da che cosa nasce è fondamentale. Nasce dal controllo dei mari e degli oceani da parte americana. Punto. Come hanno fatto gli americani a creare l'unico mercato globale? Controllando i mari e gli oceani. Altrimenti è impossibile. La prima globalizzazione della storia, che non lo era in senso geografico, perché non riguardava il globo, ma riguardava quello che si chiamava il mondo conosciuto allora, è romana ed avviene proprio alla fine delle guerre puniche, quando i romani distruggono la potenza cartaginese e creano un solo mercato nel Mediterraneo. E dà i crismi e la struttura, il telaio identico alla globalizzazione attuale, che poi sarà replicato, estendendolo per la prima volta all'intero globo, dagli inglesi nell'Ottocento, con quella che è la prima globalizzazione geografica, quindi il senso tecnico della storia. Anche quella si basava sul controllo da parte inglese e britannica dei mari e degli oceani. Quando l'Unione Sovietica implode, all'inizio degli anni 90, gli americani finalmente controllano tutti i mari e tutti gli oceani. Li controllavano più o meno anche prima che la marina sovietica fosse eccezionale, però aveva capacità di interdizione in alcuni luoghi del pianeta, ad esempio del Pacifico settentrionale. Lì, per intenderci, a nord del Giappone, lì gli americani non potevano imporre la loro volontà. La marina russa era presente a Suez, era presente nel Mediterraneo, e come? Quindi, con l'implosione dell'Unione Sovietica, gli americani creano l'unico mercato globale. Quindi, quando finirà la globalizzazione? Non quando Trump impone dazi e sanzioni, che non conta niente, che la globalizzazione non è il libero commercio. Ma chi l'ha detto? Questa è una definizione ideologica di tipo economicistico. La globalizzazione è il controllo americano dei mari. Finirà quando finirà il controllo americano dei mari. O quando gli Stati Uniti, questo è il corollario del loro controllo sugli mari e gli oceani, smetteranno di essere il compratore d'ultima istanza. Adesso questo ci porta un po' lontano dall'argomento di oggi, che invece ci serve questa premessa per stabilire il Mediterraneo dove sta nel pianeta, perché altro elemento fondamentale della geografia è che non viviamo in un vuoto, non è che esiste il Mediterraneo punto, il Mediterraneo esiste all'interno di un sistema, o comunque all'interno di un ecosistema, ed oggi è da Gibilterra a Suez una parte del tutto, c'è una parte di quella catena molto lunga che va dall'Atlantico, diceva, al Pacifico, facendo il giro del pianeta, essenzialmente. Che cosa avviene nel Mediterraneo? Nel Mediterraneo avviene qualcosa sotto i nostri occhi da alcuni anni, che è legato soprattutto ad una minore presenza americana nel Mediterraneo. Cioè gli americani, che sono concentrati su mari più increspati, diciamo così, si occupano oggi meno del Mediterraneo. A proposito di Italia al centro del Mediterraneo, di come noi non ce ne rendiamo conto, gli altri se ne rendono conto, l'Italia al centro del Mediterraneo, e sanno che cosa farvi. Ad esempio, la flotta americana che gestisce il Mediterraneo, che quindi lo domina in assoluto, ha sede a Napoli, cioè è distanza a Napoli, come sapete, non è che è distanza, non lo so, a Marsiglia o nel Pireo. Cioè, gli altri lo sanno, noi no, gli altri lo sanno però. Ecco, questo ci fa impressione, ma figurati, non interessa niente a nessuno, ma comunque la flotta americana sta a Napoli, per l'appunto, qualche volta vale la pena ricordarcelo, ma da alcuni anni, perché presa da altri quadranti, ad esempio, non porta una portaerei nel Mediterraneo se non in momenti sporadici. Questo ha consentito ad altre marine nel Mediterraneo di agire, di avere un margine di manovra più ampio, non alla nostra, figurarsi, ma ad altre marine certamente sì, anche inferiore alla nostra. Per collocare la marina italiana nella scala delle altre, la marina italiana è in Europa la terza, dopo che sono paletti identiche, dopo quella francese, quella inglese, quella britannica, c'è certamente quella italiana. L'Italia ha una portaerei, che è la Cavour, o il Cavour, come la chiamano in marina. E avere una portaerei non è una cosa banale, sono meno di 10 le nazioni che hanno portaerei al mondo, e quelle che ne hanno una nucleare sono soltanto due, Stati Uniti e Francia, neanche la Cina ce l'ha, la De Gaulle è una portaerei nucleare. Questo per collocarci. Eppure la nostra marina nel Mediterraneo è o utilizzata come guardia costiera, perché non abbiamo discusso dell'altro grande terrore che hanno gli italiani provenienti dal mare, che sono i migranti, per cui la percezione che dal mare arrivino sciagure è legata negli ultimi anni dalla percezione che arrivino pericolosi migranti, invasioni, eccetera, eccetera. E questo ha reso la nostra marina incaricata di compiti da guardia costiera, di fatto, che sono compiti minori per una marina, con momenti di grande imbarazzo internazionale, navi della marina italiana sequestrate dalla politica al largo dei porti, oppure navi della marina italiana, anzitutto chiamate soprattutto, che ci mancherebbe altro, a salvare uomini in mare, ma ciò che fa la guardia costiera però. Che non dovrebbe fare la marina in quanto tale, ma qui dovrebbe certamente fare, ci cioè mancherebbe pure la guardia costiera salvare chiunque si trova in mare, che sia migrante o meno, ma non la marina. Questo però ci dice come più o meno dell'aspetto militare della nostra marina ci interessa poco. Agli altri invece interessa molto. Quando tu giochi su un tavolo in cui gli altri hanno chiarezza di cosa fare, tu perdi inevitabilmente. Che cosa è successo in questi anni? Che la tendenza americana ad occuparsene meno, il Mediterraneo intendo, ha lasciato spazio agli altri. Prendiamo il 2011. Nel 2011 i nostri amici francesi, anzitutto, e britannici hanno stabilito che la Libia fosse una stortura intollerabile. L'Italia nei decenni aveva recuperato una posizione di assoluta preminenza nella sua ex colonia, nella sua ex quarta sponda, cioè quella di essere il patron della Libia, di avere grandi accordi energetici, ma anche strategici con la Libia, di Gheddafi e tenerla nella nostra sfera di influenza. Era una soluzione democratica? Assolutamente no. Era una soluzione moralistica? Tantomeno, visto il soggetto. Ma era ciò che l'Italia ha fatto da sempre, dalla fine dell'Ottocento. Una volta prendendosi, nel 1911, la Libia diventa, strappandola all'impero ottomano, una colonia italiana. E poi, persa la colonia, siamo tornati in modo informale, perché qui entriamo direttamente nella strategia italiana. La strategia, anzitutto, che cos'è? Così ci teniamo. La strategia è l'aspetto fisso di ciò che una collettività deve fare. Spesso viene usata, il termine strategia viene usato a casaccio come sinonimo di tattica, quindi c'è un abuso, c'è un florilegio di strategie ovunque, per cui leggiamo tutti i tipi. Bisogna inventare una nuova strategia, bisogna sviluppare una nuova strategia. È un errore strategico. Qual è la tua strategia? Come se fossimo a scacchi, qual è la tua, o a risi, qual è la tua strategia, eccetera. In realtà la strategia non va inventata, nessuno ha mai inventato una strategia nella storia. Mai, mai successo. Però a tutti viene richiesto di inventarla. Lo stratega riconosce la strategia, non è che la inventa, che è un mestiere un po' diverso. Che la strategia esiste, sta lì. La strategia che cos'è? Applichiamola ad un essere umano, così capiamo. La mia strategia è procurarmi i mezzi per sostentarmi, per non morire di fame. Non è che la devo inventare, cioè la devo percepire da essere umano. Mi rendo conto che se non lavoro, non lo so quali altri mezzi illegali qualcuno possa perseguire, possibilmente sarebbe meglio soltanto se lavorasse, ma forse chiedere troppo, ma se non lavoro non posso sostentarmi. È strategia, è riconoscimento di una natura, essenzialmente. Come fare se l'artigiano, l'ereditiere, il mantenuto, non lo so, l'ingegnere, l'avvocato, eccetera, quella è tattica, perché i modi per perseguire la strategia sono moltissimi. Ma la strategia esiste in quanto tale, quindi l'Italia che strategia ha? Per basta riconoscerla, sta lì al centro del Mediterraneo. Il primo dettame della strategia è allontanare, come per tutte le collettività, la prima linea di difesa da sé, cioè evitare di dover rispondere ad un attacco militare dentro casa. Tutte le collettività ragionano così, né più né meno, lo stratega fa questo di mestiere, anzitutto. Da un lato pensa ad allontanare la prima linea di difesa, dall'altro a controllare le condizioni geografiche che consentono al paese di essere sovrano. Esempio, il nocciolo, la strategia statunitense è controllare il bacino del Mississippi, il Golfo del Messico nel quale poi il Mississippi finisce, perché se non hai il controllo su quello gli Stati Uniti non sono un paese sovrano. Il primo elemento della strategia russa è controllare la pianura sarmatica, perché se hanno una potenza ostile sulla pianura, diciamo di quanto è facile invadere la Russia, non sono una potenza sovrana. Per l'Italia qual è l'elemento? È duplice in questo caso: arrivare sulla cima delle Alpi, cioè trovarsi non ai piedi delle Alpi, l'elemento strategico è stare sulla vetta delle Alpi, perché sono sempre militari le ragioni strategiche, come potete facilmente intuire, perché rispondere ad un attacco dai piedi della montagna è impossibile. Rispondere ad un attacco dalla cima della montagna è tutto ciò che serve, della ragione per cui ad esempio l'Italia non può rinunciare all'Alto Adige, che peraltro è spazio geografico italiano, ma l'Italia non può rinunciarvi perché l'Alto Adige è sulla punta delle montagne. L'Italia non può stare sotto la montagna, l'Italia, qualsiasi collettività. E questa è una parte della strategia. L'altra, nell'allontanare la prima linea di difesa, ci ha sempre portato inevitabilmente a voler o provare a voler controllare l'altra sponda rispetto alla nostra, per fare in modo che ad un attacco militare noi possiamo rispondere altrove, come fanno tutti. Perché l'Inghilterra non molla l'Irlanda del Nord? Perché attraverso l'Irlanda del Nord controlla il Mar d'Irlanda, cioè non risponde ad un attacco da Liverpool, risponde da Belfast, che non è Inghilterra, ovviamente. È per questo che l'Italia improvvisamente aveva l'Albania, anche l'Italia così, o perché aveva la Libia. Ed è la ragione per cui basta vedere, a proposito di geografia, si vede subito qual è la proiezione e la potenza di una nazione vedendo nel controllo dello spazio ultrageografico, cioè che non le pertiene geograficamente, o nel caso in cui non ha neppure lo spazio geografico. La Corsica, oltre ad essere culturalmente italiana, ma è anche spazio geografico italiano, non è Italia. Questo ci dà l'idea di quale sia la proiezione italiana rispetto a quella francese, cioè quale paese tra i due è dominante, non certo noi, perché non siamo noi ad avere Marsiglia, sono loro ad avere la Corsica, diventata poi più o meno francese nel corso del... Ma viceversa, noi prendiamo la Francia di rimpetto all'Inghilterra e vediamo che so, Jersey, quindi un isolotto davanti alla costa francese, ma è inglese. Quindi vediamo anche lì il rapporto qual è, storicamente. E l'Italia ha questa strategia nel Mediterraneo, ed è per questo che ha sempre avuto questo tipo di rapporti con la Libia, che piaccia o meno, qualsiasi governo italiano, che non sa neanche di che cosa stiamo parlando, ma non perché non siano capaci, il politico fa un altro mestiere, non è che Trump o Biden hanno idea vaga anche di un dettame di strategia o di tattica. Noi tendiamo a sopravvalutare in maniera molto ingiusta i politici, che ci mettono un po' del loro, perché se tu li senti parlare intervengono su tutti i dossier, so fanno il ministro della sanità, poi fanno il ministro degli esteri, poi fanno il direttore dell'ENI, eccetera eccetera. Ci mettono un po' del loro a fare i tuttologi, ma il politico non è un tecnico, e non è un tecnico, grazie a Dio, aggiungo io. Per carità, che Dio ci scampi dai tecnici in politica, perché i tecnici non hanno alcuna sensibilità, la politica è tre quarti sensibilità, quindi la vedo dura, però non sono neanche dei tecnici politici. Quindi l'Italia, come ogni collettività, fa ciò che si sente in maniera ancestrale, cioè percepisce nel suo aspetto strategico di chi si occupa in questo caso che deve stare sull'altra sponda del Mediterraneo se può. E non vuol dire, attenzione, annettere o dominare territori altrui, vuol dire avere un'influenza su questi, affinché se non fanno esattamente ciò che diciamo, perlomeno non facciano qualcosa contro di noi. Nel 2011, questa lunga premessa per arrivare al 2011, altrimenti non inquadriamo i nostri amici francesi e britannici in quello che fanno, comprendono, l'hanno già compreso da un po', che la Libia era troppo favorevole all'Italia come condizione. E che quindi, agganciandosi a quelle meravigliose imprese che erano le primavere arabe, che immagino ricorderete, quasi 10 anni fa, siamo quasi al decennale, si agganciano dicendo, ecco, c'è una primavera araba anche in Libia. e qualcuno in Italia ci ha anche creduto. Questo vale come, è come la questione di Malta, è come credere che Malta sia anglofona. Malta è stata creata anglofona contro di noi, la Libia l'abbiamo creata noi, cioè come dire, ci sono, prima le arabe che cosa erano nella loro unica realtà che è stata quella egiziana, tutto il resto erano finte, no, ancora prima quella tunisina, forse ancora prima di quella egiziana, erano semplicemente dei movimenti di piazza contro le oligarchie nazionali, più o meno semplificando, che però prevedono una comunità, prevedono un'opinione pubblica, una nazione, che Libia non esiste, cioè, ma neanche lontanamente. La Libia è un paese tribale che abbiamo creato noi, cioè proprio con la mappa, noi con la squadra, Righello, l'Italia coloniale, creò la Libia. Adesso credere è come dire, credere che qualcosa che abbiamo creato noi sia diventata improvvisamente una nazione che fa la primavera araba, ci potevamo credere sotto, ma noi siamo riusciti anche in questo, basta leggere i giornali dell'epoca ed è buono tutto. In realtà i nostri amici francesi, che il Nord Africa un pochino lo conoscono, oserei dire, si inventano la primavera araba per rovesciare Gheddafi e creare un regime prossimo, venturo, che non si è mai materializzato, che fosse lontano dall'Italia e più vicino al proprio. Poi tirano dentro anche gli americani, perché i francesi e i britannici finirono letteralmente le munizioni, e obtorto collo all'epoca l'amministrazione Obama intervenne per rovesciare definitivamente Gheddafi. Oggi di Libia rimangono i coriandoli, la Libia non tornerà mai più ad essere un paese unitario contro ogni nostro interesse, noi addirittura all'epoca dovemmo partecipare alla distruzione di Gheddafi per evitare che ci distruggessero le installazioni dell'ENI, ci fu intimato di partecipare perché altrimenti, però l'Europa senza apostrofo spesso e volentieri ci regala anche di queste emozioni, e all'epoca anche la Gran Bretagna era ancora dentro l'Unione Europea. Questo per dire che cosa? Che quando non si ha una coscienza mediterranea, credo che si sia intuito vagamente nel raccontare come cosa ci è capitato in Libia e riguarda la nostra strategia, è difficile intervenire. Poi dobbiamo essere altrettanto onesti, lì era difficile intervenire in assoluto, perché avevamo davanti una sorta di tempesta perfetta, due nazioni insieme, Gran Bretagna e Francia, più potenti di noi entrambe, figurarsi in forma cumulata, con dietro gli americani, con dietro tutto il battage più o meno ridicolo delle primavere arabe, ma comunque dati in pasto di una repubblica come la nostra, molto ingenua al riguardo, perché è stata molto, molto anziana di età, quindi che crede realmente che la storia sia finita, e quindi ciò a cui assiste non è mai competizione fra nazioni, ma è sempre una sorta di momento di intervallo verso la pace dei sensi. È difficile in un contesto come questo difendersi. All'epoca c'era il governo Berlusconi, ma sarebbe stato veramente molto complicato per chiunque difendersi, al punto da ritrovarci nella umiliante posizione di dover bombardare noi il territorio libico per evitare che ci distruggessero le installazioni dell'ENI. Eravamo arrivati a questo punto, non è neanche la prima volta. Se noi prendiamo le guerre jugoslave, siamo sempre in ambito mediterraneo, forse qualcuno se lo dimentica, ma l'Adriatico, che è il mare morto italiano, di cui nessuno si interessa, ancor meno del Tirreno, e poi parleremo di quanto i cinesi, concludo questa parte, perché i cinesi poi stanno riportando il Mediterraneo, e i turchi stanno riportando il Mediterraneo alla nostra attenzione, ma durante le guerre di Jugoslavia, quindi siamo negli anni 90, all'inizio degli anni 90 l'Italia, tutti i governi italiani, alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, hanno stabilito che la Jugoslavia dovesse rimanere unita, riprendendo evidentemente un celebre romanzo di Stephen King, Misery non deve morire, no? L'Italia aveva stabilito che la Jugoslavia non doveva morire, ed era un discorso più o meno logico, perché anche qui siamo in ambito strategico. Se io devo scegliere, possibilmente i miei vicini non devono esistere nel caos, a meno che non sono miei nemici assoluti, allora se stanno nel caos è meglio, ma se non sono miei nemici assoluti e vivono nel caos, per me è un problema, perché poi vuol dire doverne gestire le spoglie, profughi, vedete, lo intendete da voi, la strategia, la geopolitica ha un grande vantaggio che è pura vigliaccheria, no? Cioè l'aspetto morale non c'è, e questo ci esenta da questioni che non ci farebbero dormire la notte, ma inevitabilmente sul piano strategico avere un paese nel caos vuol dire poi accollarsi nei drammi. L'Italia aveva stabilito in maniera corretta, all'epoca fu De Michelis, che parlando col primo ministro sloveno, che rivendicava la possibilità di un'indipendenza per il suo paese, anche qui dobbiamo essere molto onesti, i paesi jugoslavi, le nazioni jugoslave tra di loro non c'entravano quasi niente l'una con l'altra, quindi le rivendicazioni di indipendenza erano certamente legittime, ma sul piano strumentale il nostro, De Michelis spiegò al primo ministro sloveno che se sognava l'indipendenza, visto che in Europa non c'era posto per altre nazioni, doveva scegliersi un altro continente. Quindi l'idea italiana sugli jugoslavi era questa, Poi ci siamo ritrovati, vi ricorderete, da lì a qualche anno, durante la guerra del Kosovo, a distruggere fabbriche della Fiat in Serbia, noi, prima che lo facessero gli altri. Cioè, questo ci dà l'idea della nostra non proiezione mediterranea. Ma tutti argomenti di cui ovviamente l'opinione pubblica italiana non interessa niente. Cioè, proprio, ma forse niente troppo, anche meno di niente. È come la questione del recovery fund, anzi found, come si dice in Italia, perché evidentemente con un participio passato, perché l'abbiamo trovato per strada, nessuno si chiede da dove venga. Questo è che si interessa, cioè ce lo dà l'Europa, come se l'Europa esistesse. Esistono le nazioni europee, esistono le collettività, e noi dovremmo rendercene conto, anzitutto nel Mediterraneo, perché nel frattempo, per citare un altro film, qualcosa è cambiato. Anzitutto la Cina ha messo il Mediterraneo nel suo mirino. È qui che fa passare la rotta principale marittima delle nuove vie della seta. Immagino sappiate tutti cosa sono le nuove vie della seta. Le vie della seta, immaginate la cosiddetta Belt and Road Initiative, come si chiama con un anglicismo inventato dai cinesi, BRI in acronimo, parte dalla costa cinese ed arriva in Germania. Questo dovrebbe collegare la Cina al continente più importante del mondo, che non è quello asiatico, è quello europeo, i cinesi lo sanno, infatti quando pensano di scardinare l'egemonia americana a questo programma, pensano di arrivare in Europa e di farlo con due direttrici, una terrestre, ancora più basso programma, cioè immaginate costruire infrastrutture, non lo so, da Shanghai più o meno fino a Dortmund o a Düsseldorf in Germania, passando per l'Asia centrale, anzitutto per il Xinjiang, quindi per la parte turcica della Repubblica Popolare, poi tutta l'Asia centrale arrivando fino in Germania, in bocca al lupo anche qui. Poi c'è la direttrice marittima che invece fa passare noi via della seta dalla costa cinese, quindi dal Mar Cinese meridionale, attraverso l'Oceano Indiano, Suez, ed eccoci nel Mediterraneo. Avrete notato che negli ultimi anni, ad esempio, i cinesi si sono comprati il porto del Pireo, proprio comprato letteralmente, cioè gestito da una società cinese. E poi hanno messo gli occhi, bontà loro, sulla nostra penisola, perché loro che l'Italia sta sul mare se ne sono accorti, fortunatamente. Prima avevano pensato di prendersi il porto di Gioia Tauro, perché serve a che cosa? Loro arrivano nel porto, le merci cinesi, e poi attraverso delle infrastrutture che si offrono di costruire anche qui in bocca al lupo, le conducono verso quella vera, la Mitteleuropa, o Mitteleuropa che si voglia, quindi andando oltre la Lombardia, nell'Europa che a loro interessa veramente. Poi, per ragioni, diciamo, Gioia Tauro non è stata percorribile, diciamo così, sono nati improvvisi sindacati che non volevano, un po' fittizi come sindacati, che non volevano l'ingresso dei cinesi, poi hanno messo gli occhi su Taranto, anche lì le cose sono andate molto male, anche se sembra, ad esempio, che Taranto sia finita nel mirino dei turchi, a differenza dei cinesi, e poi hanno deciso di guardare a Trieste, quindi risalendo la penisola, Trieste che sul piano infrastrutturale, ne parlavamo anche poco fa, tutto è tranne che italiana, perché Trieste ancora collegata discretamente da una ferrovia asburgica che la conduce direttamente verso nord, che ancora c'è, ed è quella che interessa ai cinesi, ma che invece la conduce con grande difficoltà sul Tirreno. Tirreno dove peraltro i cinesi ci sono già, proprio in Liguria, sono già presenti in alcuni porti della Liguria. Voi vedete che davanti a questo interessamento cinese ne è arrivato un altro, che è quello americano. Cioè, gli americani sono tornati ad avere un interesse maggiore nei confronti mediterraneo della nostra penisola, ad esempio impedendo di fatto alla Cina di prendersi il porto di Trieste. Le trattative che ci sono state in questi mesi hanno condotto, come ben saprete, all'acquisto delle infrastrutture da parte di un consorzio tedesco con sede ad Amburgo, anche se gli americani temono che dentro di questo possa entrare dalla finestra nuovamente la Cina per le intrinsechezze che esistono tra Repubblica Popolare e Germania. E vale la pena forse dimenticarlo, ma invece serve ricordarlo, che nel nord-est italiano c'è il grosso dei militari americani, non a caso, proprio di rimpetto a Trieste, quindi non proprio una posizione sostenibile dagli Stati Uniti, che si sono fortemente opposti all'ingresso dei cinesi a Trieste, nella nostra più o meno inconsapevolezza, mentre le grandi potenze si disputano il Mediterraneo sulle nostre spalle. E da ultimo la Turchia, a cui facevo riferimento, e anche la Russia, perché noi abbiamo due nuovi vicini, ma due nuovi vicini letterali, non come metafora, che sono turchi e russi. I turchi sono a Tripoli, peraltro formalmente insieme a noi, Perché noi siamo formalmente alleati della Turchia a Tripoli. Non so se vi ricordate ancora del leggendario governo di al-Serraj, cosiddetto governo sostenuto dalla comunità internazionale. Quando sentite due espressioni, la prima è comunità internazionale, la seconda è governance, c'è sempre qualche cosa di drammatico dietro, c'è cioè sempre, proprio è certo. Quando sentite comunità internazionale siamo in piena fictio, anzi fiction, come si dice in Italia, e quando sentite governance non, vuol dire che chi vi sta parlando non sa di che cosa sta parlando. Quindi quando uno non sa di che parla, dice dobbiamo rivedere la governance. Ma che significa? Non si sa. Però è bello e va utilizzato. E la comunità internazionale sostiene il governo di al-Sarraj. Se non forse che il governo di al-Sarraj non può nemmeno uscire di casa. Quindi va bene sostenerlo se avete di queste voglie, ma il governo di al-Sarraj vuol dire che è turco, questo vuol dire nel concreto, cioè che è sostenuto non dalla comunità internazionale, beata la comunità internazionale ovunque sia, ma dalla Turchia che invece esiste veramente. Noi ci siamo ritrovati, sostenendo la comunità internazionale, con i turchi a Tripoli. E Tripoli, per chi ci ascolta, immagino sia noto a tutti, è in assoluto la parte della Libia che a noi interessa di più. Sì, anche la Cirenaica, dove ci sono certamente i giacimenti, eccetera, eccetera, ma Tripoli è la parte italiana storicamente della Libia. Ed oggi i turchi, che dominano la Tripolitania, addestrano la guardia costiera libica che si muove su mezzi regalati dall'Italia. Questa è la nostra condizione nel Mediterraneo. Interessa a qualcuno? Probabilmente no. Quindi, che poi è il grande vantaggio della irrilevanza, che si può dire con grande tranquillità, tanto non interessa niente a nessuno. Quindi non è neanche considerata maleducazione parlarne, no? Perché non va poi a toccare nessuna sensibilità, la nostra proiezione drammatica al centro del Mediterraneo. E da ultimi i russi, perché i russi non sono in Tripolitania, ma sono in Cirenaica, e sono sostenitori di Sedicente, ormai in disgrazia, generale, Haftar, insieme ai francesi. A proposito, asterisco, i francesi nuovamente dalla parte opposta rispetto alla nostra, noi in Tripolitania e loro in Cirenaica, anche se noi come loro facciamo il doppio, il triplo gioco. Intendiamoci, gli italiani in Libia fanno il triplo, il quadruplo gioco. Avete sentito anche, immagino, l'espressione i sindaci libici. Non so se in questi anni vi è arrivata questa espressione. Quando c'era soprattutto Minniti, ministro dell'Interno, si diceva l'Italia si è accordata con i sindaci libici, che sembra una carica elettiva. Dice, guarda però, esattamente come noi, qualcuno avrà pensato dagli anni 90, come abbiamo fatto noi, anche i libici eleggono i sindaci. No? I sindaci libici sono i capi tribù, che non sono eletti da nessuno, ma li chiamiamo sindaci, che è molto divertente. No? Bisognerebbe indagare perché della dizione, ma anche questo fa parte del folklore. I russi, attraverso i sindaci libici della Cirenaica, si trovano lì assieme agli egiziani. Quindi noi abbiamo la nostra quarta sponda, come avevamo detto sul piano strategico, per noi è fondamentale, che è controllata a Tripoli dai turchi e dai catarini, cioè vuol dire che tutto ciò che fa la Turchia è pagato dai catarini. Questo immagino lo sappiate. Chi è un grande appassionato di calcio avrà notato che Qatar è molto attivo nel calcio, dal Manchester City, passando per Paris Saint-Germain, passando per la Roma, che ha come sponsor la Qatar Airways, eccetera. Il Qatar finanzia tutte le operazioni della Turchia, perché i turchi non hanno soldi di per sé per avere quel tipo di proiezione, che è finanziata dal Qatar. Oggi non ci interessa stabilire perché, ma tanto ci può servire. Dall'altro lato ci sono invece, quindi tripolitani, turchi e catarini, dall'altro lato russi, francesi ed egiziani. E noi in mezzo, essenzialmente, senza grande margine di manovra. Non so se ho reso l'idea di come vanno le cose nel Mediterraneo. Aggiungiamoci veramente l'ultima postilla, che il Parlamento albanese un mese e mezzo fa, quindi altra nostra ex colonia di rimpetto rispetto al nostro paese, a cui noi guardiamo con massimo disprezzo, cioè il paese che sogna di essere italiano, ma che essenzialmente è una specie di composizione drammatica, beh, da qualche tempo non sogna più granché di essere italiano. Vale la pena ricordarlo, non solo perché è storicamente un paese turcofono, o comunque che ha fatto parte, insomma, sono musulmani gli albanesi, sebbene dei musulmani un po' atei, perché sono stati costretti, come è capitato a tutti i popoli nella storia, intendiamoci, non sono gli unici, a diventarlo dai turchi, dagli ottomani, e oggi stanno recuperando quel legame culturale, non solo attraverso le serie televisive, eccetera, eccetera, ma qualche settimana fa, dicevo, il Parlamento di Tirana ha votato l'incarico alle forze armate turche di ammodernare le forze armate albanesi, quella che noi consideriamo casa nostra essenzialmente. Ma se noi interroghiamo gli italiani, oltre a dire speriamo che che l'Albania cessi di esistere, più o meno, altra cosa che ci vogliono dire, ma è roba nostra, insomma, non esattamente, ed è parte integrante della nostra strategia, cioè controllare l'altra sponda dell'Adriatico. Anche lì i turchi hanno nettamente più voce in capitolo di noi, eppure noi siamo al centro del Mediterraneo.